Pronto, ci sei?
Sì, ci sono. Salve bene. A tutti.
Ciao anche a te. Ciao. Bene, come dicevo, volevamo chiederti, ricordare, insomma, purtroppo quel crimine chiamato margine protettivo, capire anche con te un po' come, insomma, come furono quei giorni, ma anche e soprattutto quali sono ancora le conseguenze, perché dalle notizie, appunto, che possiamo leggere, oltre che l'occupazione continua, come dire, quei suoi atti criminali, compresa questa mattina l'uccisione dei due ragazzi nel campo di Jenin, di 17 e 20 anni, ma continua ad impedire una vera e propria ricostruzione, a cui si aggiunge anche l'accanimento, oserei dire terapeutico tra virgolette, della ANP, che parla di tagli proprio nei confronti, appunto, di Gaza, quindi meno risorse che arrivano dentro una Gaza ormai devastata. Però, insomma, volevo chiedere a te se potevi farci un aggiornamento.
Sì, intanto bisogna dire che purtroppo, anche vista tutta la situazione generale da quell'area, questo terzo anno dalla guerra di Gaza è stato per niente ricordato. Adesso io ho avuto un po' di, così, ho sentito un po' di gente nella striscia di Gaza, chiaramente l'umore a quei tre anni di distruzione totale della striscia, che appunto si è risolto in una situazione di maggiore chiusura, non solo di chiusura, di negazione totale dell'esistenza, si può dire, di 2 milioni di persone dentro la striscia. Appunto, dicevo, l'umore non è dei più alti. In quest'ultimo periodo, in questi tre anni che sono passati praticamente, nonostante la lunga tregua che in qualche modo ha tenuto nei confronti delle azioni militari sul territorio di Gaza e verso Israele e viceversa, e appunto quello che si è verificato invece è stato quello che le grandi promesse di ricostruzione, di avvicinamento, di riconciliazione gli accordi di pace, insomma, promessi in tutto questo periodo, tutto questo chiaramente è stato cancellato e non solo, non preso proprio in considerazione da nessuna delle parti, ma soprattutto dalla comunità internazionale, che appunto non ha dato seguito poi a quelle che dovevano essere, appunto, queste opere di soluzione, almeno in quella parte di conflitto. E anche,
tu stai parlando opere di ricostruzione, no? Perché all'epoca, insomma, mi pare, i dati che leggevo prima, che sono dati ONU, forse saranno pure di più, si parla di 17.000 case distrutte.
Sì, ecco, diciamo, la ricostruzione è stata molto molto lenta, tutti quei miliardi che dovevano arrivare non sono arrivati, sono arrivati soltanto da una parte, non solo, le frontiere comunque sono rimaste sempre chiuse, tuttora sono sempre chiuse, i materiali per la ricostruzione sono arrivati molto col contagocce, hanno ricostruito in parte, non si può dire che non è stato ricostruito, hanno fatto degli sforzi notevoli, in parte sono state ricostruite alcune cose, però se poi vai a vedere in profondità, e questo purtroppo è qualcosa di cui non se ne parla, proprio perché comunque è caduta una cortina proprio di chiusura nei confronti di negazione totale, come se non esistesse più nei confronti della striscia di Gaza, non se ne parla proprio di quello che succede, tranne appunto alcune sporadiche attenzioni, anche se non sono riguardo a situazioni, diciamo, di guerra in questo momento. E appunto la ricostruzione è avvenuta soltanto in parte, ma quello che adesso manca è l'apertura totale delle frontiere, quindi tutta la popolazione è rinchiusa dentro questa grande prigione che sono i 40 chilometri della striscia di Gaza. E l'Egitto ha fatto la sua parte più che importante da questo punto di vista, in accordo con tutti i voleri, sia israeliano che americano che internazionale, quindi ha sigillato completamente quella frontiera. Sono state proprio pochissime le volte che la frontiera di Rafah, per esempio, ha aperto in questi 3 anni. Saranno riusciti a rientrare, oltretutto, perché la maggior parte della popolazione, cioè la maggior parte delle persone, era rimasta chiusa fuori, soltanto migliaia di persone, ed uscire invece per motivi di studio, di lavoro o sanitari, proprio un numero minimo. Questo dalla frontiera di Rafah. Dalla frontiera verso Israele, la frontiera di Erez, che diciamo non è esattamente il passaggio abituale della popolazione della striscia di Gaza, e anche questa insomma ha visto delle aperture sporadiche e soltanto con permessi particolari. Ultimamente diciamo che c'è stata una ulteriore riduzione, oltretutto, dei passaggi, diciamo che viene data soltanto ad alcune categorie, e da lì appunto in ogni caso non è che non è il passaggio abituale. Quindi questo primo dato, che doveva essere uno dei punti fondamentali che seguiva alla tregua di quel grosso attacco militare che fu nel 2014, diciamo non ha trovato effettivamente una soluzione. Questo ha comportato invece nella popolazione un umore diciamo molto pesante, nel senso che una popolazione che non ha la possibilità né di pensare o soltanto di desiderare la possibilità di uscire da un piccolo territorio, è chiaro che l'umore non può essere che depressione e sfiducia nei confronti insomma anche di quello che sta fuori. E l'altro dato importante è che a tutto questo insomma ha seguito un atteggiamento da parte anche delle autorità delle autorità palestinesi, che in qualche modo hanno diciamo allontanato la mano di congiunzione nei confronti della popolazione di Gaza, e anche questo è un dato che è abbastanza difficile da comprendere, perché le dichiarazioni che sono state fatte, no? In ogni caso incolpare tutta una popolazione per il tipo di regime che esiste all'interno è chiaro insomma che è abbastanza riduttivo, se non ingiusto in qualche modo. Quindi l'autorità palestinese, che ha tagliato i fondi economici a tutta una parte di impiegati, quelli che erano appunto della ANP una volta, che poi erano stati messi a casa, o comunque ai quali era stato chiesto di rimanere fermi, di non lavorare presso le autorità di Hamas, allora vincitori delle elezioni. Mm-hmm. E chiaramente già era sbagliato, secondo il mio punto di vista era già sbagliato allora, no? Fare un tipo di prendere un tipo di decisione, e in seguito poi avergli tolto comunque questa unica entrata economica in questo modo, chiaramente abbassato il livello insomma di benessere anche all'interno. Oltretutto c'è stata la terza diciamo questione spinale grossa, è quella del taglio dell'elettricità, quindi anche qui fondi economici tagliati da una parte e dall'altra, chiusura nell'entrata dell'elettricità sia da parte dell'Egitto, con quello anche il gasolio, insomma tutto quello che è necessario per dar luce a quella striscia. Anche questo diciamo ha dato una mazzata molto forte sia alle autorità di Hamas all'interno, ma soprattutto, ripeto, alla popolazione, che ormai sono mesi che si trova a vivere con 2 ore di energia elettrica dentro all'interno. Ora la popolazione locale si è trovata in questi anni ha trovato il modo diciamo di rispondere al buio all'interno della striscia, non ha però chiaramente le problematiche grosse sono per quanto riguarda gli ospedali, per esempio, che non hanno la possibilità di reagire, tant'è vero che molti reparti sono stati chiusi, quindi molti casi, la già difficile situazione sanitaria all'interno, insomma, è raddoppiata. Un ospedale senza la corrente elettrica chiaramente perde dei servizi sanitari molto importanti. E questo è un po' il quadro attuale, però quello che viene fuori dall'umore della popolazione in quest'ultimo periodo, appunto, è questo appello, questo richiamo, questa necessità di richiamare l'attenzione internazionale alla situazione, appunto, quindi
quello che sta succedendo. Infatti, tra le altre cose, ti volevo chiedere, non so se sai, e non riesco a ritrovare in questo momento la notizia, però leggevo ad esempio, proprio rispetto anche all'energia, un vero e proprio accanimento anche da parte di Israele, di aver smantellato ed aver impedito, si parlava nell'articolo che ora non ritrovo, di un'ONG italiana su cui non veniva fatto il nome, ma anche dello stesso stato olandese, cioè che aveva portato dei pannelli solari, mi sembra, alcune villaggi nell'area del oddio, c'è un vuoto, della Valle del Giordano, e che gli è stato impedito di, come dire, gli sono stati requisiti, impedito di farli passare. Quindi, mentre, diciamo, in altri tempi pannelli solari sulle case palestinesi l'abbiamo sempre vista, adesso mi pare che ci sia proprio un accanimento, o no?
Vabbè, sì, chiaramente quello sono una risposta, no? Come dicevo prima, il sistema elettrico è stato ricostruito in maniera alternativa dalle famiglie palestinesi, nel senso che hanno sfruttano le due ore di corrente elettrica diretta ricaricando le batterie, e per le restanti 22 ore utilizzano appunto queste piccole le luci LED, eccetera, insomma, per, e quindi la batteria ricaricata per avere appunto un minimo di luce. Così queste erano le modalità, così il pannello elettrico poteva dare una mano a questo. Quello che è stato vietato molto, a parte i pannelli elettrici, che magari, cioè questi pannelli, scusa, solari, che in qualche modo riescono a costruire anche all'interno, quindi riescono ad averlo di fatto dentro la striscia, visto la chiusura, l'impossibilità, il pannello fotovoltaico, che in qualche modo potrebbe invece accumulare energia. Ecco, su questo c'è stata più difficoltà per farli entrare, quindi questi che potevano essere invece una modalità di risposta molto valida, chiaramente è in qualche modo bloccata, diciamo che fa parte di tutti quei materiali che dentro la striscia entrano in maniera molto ristretta col contagocce, appunto, e questo anche da parte della frontiera del sud dell'Egitto, che in ogni caso non prevede l'apertura di nessuno dei materiali, cioè non soltanto delle persone, quindi il passaggio, il movimento delle persone, ma anche dei materiali di prima necessità o produzione, eccetera. Quindi certo, questo è stato una modalità, diciamo, che poteva essere un'alternativa alla erogazione di corrente elettrica, che è stata in ogni caso bloccata. E queste chiaramente sono tutte le modalità per infliggere a una popolazione, ma anche in questo caso anche a un governo, che è quello di Hamas all'interno della striscia, di infliggere il maggior peso politico, economico, e la punizione maggiore, perché l'obiettivo, insomma, non scordiamocelo, è quello che comunque Hamas deve cadere, e con lui perisca tutta la popolazione. Questo è quello che in pratica purtroppo è stato detto, e quello che stanno attuando dentro quel territorio.
Un'altra cosa, ti chiedo, insomma, conferma, un'altra, come dire, sempre che viene dalla notizia che viene dall'autorità, dal ministro, dice, qui parla di autorità per l'ambiente, quindi il Ministero dell'Ambiente di Gaza, che parlava nei giorni scorsi, se non erro, in una conferenza, insomma una stampa, almeno dalle notizie di questo articolo, dalle foto che vedo, fatta domenica, di un imminente disastro ambientale dovuto proprio alla in virtù, come dicevi te, delle poche ore di energia elettrica, però parla di disastro ambientale in termini di depuratori, la difficoltà che hanno rispetto alle acque di scarico non trattate che vengono buttate in mare, qualcosa di simile. Ecco, su questo, sul problema della depurazione idrica, insomma, sai dirci qualcosa di più sul, sul danneggiamento, certo, di queste falde?
Ma in effetti ci sarebbe una lista molto lunga, adesso abbiamo accennato soltanto alcuni dei problemi che comporta la l'erogazione limitata dell'energia, che è appunto quella ospedaliera, perché è la prima cosa che ti viene in mente, visto che non puoi salvare vite immediate dentro un ospedale non avendo, no, l'energia elettrica. Però chiaramente a lungo andare c'è appunto questo problema idrico, questo anche ormai è arrivato al termine, nel senso che sono già molti anni in cui comunque le limitate risorse in questo caso di depurazione, di problemi di modalità, diciamo, di affrontare questo problema anche sia dei rifiuti che degli scarichi, dei rifiuti eccetera eccetera, ha comportato una bomba ambientale. Mi ricordo, cioè, per esempio mi viene in mente, ecco, l'esistenza di queste grosse vasche dei rifiuti liquidi urbani che sono presenti dentro la striscia, che comunque hanno una incapacità di intervenire e invece comportano, diciamo, sulla popolazione un problema di salute, un problema di salute molto grosso. E questo, vabbè, cioè, calcola che in questo momento non c'è la possibilità di portare di andare anche, per esempio, dentro, cioè, il mare è impraticabile in qualche modo. E non solo, le falde acquifere che sono state sia durante i bombardamenti di quella ultima guerra, ma anche dopo, successivamente, quando gli egiziani hanno dato man forte per la chiusura dei tunnel di Gaza, sono stati pompati centinaia e centinaia di litri di acqua salata dentro le falde, che anche questi hanno comportato, diciamo, un mix di acque dolci presenti nel territorio e di acque salate, che ha rovinato, diciamo, anche tutto, tutta questa parte, diciamo, ambientale, comunque di risorsa idrica assolutamente necessaria. Certo, se guardiamo quali sono i risultati di una ricerca, di uno studio che è stato fatto anche dalle Nazioni Unite sull'utilizzo delle acque nel territorio di Gaza per nei prossimi vicinissimi 3 anni, sono catastrofici, nel senso che tra poco, insomma, la popolazione non avrà l'acqua potabile necessaria, quindi adesso dove verrà pompata, come sarà portata dentro, in che modo sarà depurata, se appunto non vengono messi in atto tutta una serie di meccanismi di risoluzione, chiaramente, insomma, è chiaro che porterà una bomba a una catastrofe ecologica molto potente, oltretutto, ripeto, anche molto ravvicinata, perché, insomma, i dati che sono stati rilasciati sono di quest'ultimo periodo ed hanno un tempo molto breve di catastrofe, oltre all'aumento della popolazione, che quindi va ad aggiungersi, insomma, con tutte le necessità e le carenze che sono in corso. Sì, questo è un altro dei problemi. Poi, se andiamo avanti, insomma, si possono, no, infatti, contare.
No, perché a volte uno, quando uno parla di difficoltà a Gaza, la ricostruzione, eccetera, però, siccome ci si abitua purtroppo, no, alla tragedia di un popolo, sì, e non si mette testa su quello, come dire, poi cadiamo dalle nuvole quando esplodono appunto epidemie, sì, drammi, rivolte, uno dice ma perché, che è successo, no, un'altra, e quindi invece volevamo non solo ricordare insomma quello che è stato Margine Protettivo e tutti i problemi conseguenti, ma anche quello che è lo stillicidio quotidiano, per cui non avere energia comporta una sanità inefficiente, la depurazione delle acque e quindi, da come ci dici te, il trattamento dei rifiuti, che di fatto può diventare un ulteriore problema dello sterminio di massa. A questo punto non saprei cosa dire, no? Se pensiamo,
poi appunto il problema poi è sempre quello, rimaniamo, stiamo parlando di un territorio che rimane circoscritto a se stesso, chiuso in se stesso, dove appunto non c'è la possibilità, che poi sarebbe un attimo risolvere tutta questa serie di problemi dentro la striscia, oggettivamente, no? Anche questo sempre stando a studi, ricerche, ma sul campo, insomma, dalle agenzie di aiuto umanitario alle agenzie di ricerca che esistono dentro la striscia, che lavorano, che si scambiano, che scambiano, diciamo, conoscenze all'interno della striscia di Gaza, sarebbe, che appunto riportano questa possibilità di risoluzione di tutta una serie di problemi. Sarebbe una cosa immediata se appunto esistessero delle condizioni che sono soltanto, che possono essere soltanto le condizioni di apertura delle frontiere, apertura e movimento dei soggetti che comunque vivono all'interno e che diciamo in qualche modo presentano delle situazioni, delle soluzioni reali all'interno. Purtroppo il conflitto politico in questo momento non lo permette, non lo permette il conflitto interno all'interno delle autorità palestinesi, non lo permette prima di tutto chiaramente anche la situazione di occupazione militare continua, non solo della striscia di Gaza chiaramente, ma di tutta la Palestina, di tutti i territori palestinesi che continuano ad essere colonizzati e occupati, più che occupati, perché ormai insomma sono completamente ripresi dalle autorità israeliane, nonostante appunto invece comunque la popolazione palestinese viva e ci viva ancora all'interno. Questo appunto dicevo, questi problemi potrebbero essere risolti molto velocemente volendo.
Cioè, quindi c'è una chiara volontà di non risolverle, di tenere, come dire, un coperchio su una pentola che potrebbe esplodere da un momento all'altro, insomma, come dire.
Sì, poi appunto non è nuova abbiamo visto molte volte quali sono poi i momenti di rivolta che scoppiano dentro queste situazioni, che poi appunto sono momenti in cui viene dato un minimo di attenzione senza però capire profondamente quali sono le cause. Quindi la continuazione di questa attenzione di fatto insomma ci fa pensare che uguale a zero insomma l'intenzione di risolvere la situazione, no? Perché poi se tu ormai dopo 70 anni non hai capito quali sono le cause e quali possono essere invece le possibilità di soluzione, questo intendo, non ha capito la gente, non ha capito insomma chi ha in mano le redini di tutta questa questione, no? Chi manovra tutta questa questione, perché si vuole quel pezzo di terra in queste condizioni, quali sono i programmi per tutto il resto del Medio Oriente, perché poi appunto adesso magari non ci allarghiamo a tutto il resto del conflitto, ma voglio vedere come ce la mettiamo con la ricostruzione di tutte quelle parti che sono state distrutte, sbragate, parlo della Siria e di tutto quello che gli sta intorno,
dell'Iraq e quant'altro,
sì, l'Iraq eccetera eccetera, adesso l'hanno anche liberata. quante liberazioni dovranno aspettare, insomma, tutti questi territori. Ecco, questo chiaramente, senza allargarci a tutto questo per il momento, però è chiaro che è tutto molto collegato, insomma, sono tutte situazioni collegate l'una all'altra.
Infatti,
la Palestina chiaramente fa parte di questo, è uno dei tasselli di questo programma, di questa situazione, quindi ci si dovrà ripassare di nuovo, insomma, e quindi sicuramente in qualche modo ritornerà, diciamo, agli occhi, davanti agli occhi di tutti, o con un conflitto, questo purtroppo è quello, o con un conflitto intendo con un'operazione militare, purtroppo questo è quello che di cui la popolazione teme in continuazione, no? Infatti,
e che anche Israele minaccia in continuazione.
Sì, questa minaccia, insomma, appunto, se parli con la gente ti dice va strano, negli ultimi 6 anni avevamo avuto queste guerre in maniera abbastanza scadenzata, ogni 2 anni una, e poi adesso invece ne sono passati 3, ancora non è successo niente. Quello che mi hanno detto l'altro giorno è stato: se dovesse arrivare, che cosa succederà alla prossima quarta guerra, la chiamano guerra anche se poi di fatto, insomma, sanno che sono attacchi militari molto pesanti, però insomma ormai è entrata nel lessico abbastanza comune anche della popolazione di Gaza essere vissuta come una guerra contro quella umanità, contro quella popolazione che è chiusa lì dentro. Quindi si chiedevano appunto come sarà questa prossima, se mai dovesse arrivare, visto che hanno aspettato più tempo del normale per attaccarci.
Bene, non so se hai altro da aggiungere, se no magari ci salutiamo, ci risentiamo in altre occasioni, e insomma, vuoi dire, a 3 anni da margine protettivo.
Sì, no, soltanto che appunto sta girando un appello alla quale hanno che è stato firmato da molte situazioni europee, internazionali, appunto su lasciamo vivere Gaza, cioè, diciamo, l'attenzione è puntata su questo, proprio su questo, e che quindi invitiamo magari a prenderne visione. Ci sono degli appuntamenti, delle iniziative un po' da tutte le parti, quantomeno per parlarne, come state facendo anche voi, insomma stanno facendo anche altri organi di informazione, quantomeno per non togliere l'attenzione appunto su questo pezzo di terra che è la Striscia di Gaza.
Bene, io dico,
Gaza deve vivere.
Gaza certo deve vivere, e soprattutto, insomma, come dire, non solo va messa un'attenzione, ma anche va disinvestito da parte dei nostri governi, da parte dei nostri programmi europei, come, non so, insomma, se sai, magari pure chi ascolta questa radio magari a volte ha poche informazioni proprio perché non vengono passate, però, cioè, insomma, l'Unione Europea con un proprio programma finanzia di fatto che coinvolge il Ministero della Sicurezza israeliana, finanzia i torturatori israeliani, no? Quindi non si capisce, insomma, non è solo mettere l'attenzione su Gaza e sulla Palestina, ma anche far sì e da spazio e voce anche quegli esponenti appunto di diritto internazionale che dichiarano quanto è illegale per l'Unione Europea finanziare appunto quello che Israele fa poi nelle carceri israeliane appunto nei confronti dei palestinesi, giusto per capirci. Quindi si tratta di mettere, ma anche di smettere, risorse finanziarie, appoggi, scambi tecnologici e quant'altri nei confronti dell'industria bellica e di sicurezza israeliana, credo, no? Quindi anche questo. Bene, io ti ringrazio, ti saluto, ci sentiamo presto.
Grazie anche a voi, a presto. Ciao.
Ciao, ciao.